his ass. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand.
15.02 di lunedì 20 gennaio 2025, benvenuti in diretta sulla giusta frequenza con voi qui dagli studi di Via Nazionale 5, Riccardo Cotumaccio, con me di fronte in cabina invece studio davanti ai microfoni, Chiara Di Paola.
Ciao Riccardo, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori, Radio Zainet, Radio Jeans, Hot Block Radio, il nostro network dedicato alla media literacy.
Ti condiziona il meteo? Guardiamoci in faccia, sei meteoropatica o no?
Mi mette un po' di tristezza il brutto tempo, sicuramente sì, ma sono qualche giorno che sono un po' abbacchiata. Abbacchiata,
che succede?
Classico termine romanesco.
Problemi d'amore?
No, problemi d'amore, però 2025 arriva con così un paio di cattive notizie, ma sul piano personale niente.
Piano personale,
Sì, e va bene, ma noi speriamo che la pioggia si trasformi non nel sole ma in neve, che si possano fare tante belle sciate e alle quali tu possa darmi in buca ogni volta.
Mamma mia, devo scusarmi in diretta, veramente.
Sì, ma ti devi scusare e scusare e scusare ancora.
Quanto mi sono pentito, guarda, mamma.
Hai fatto bene.
Mamma mia.
Guarda, è stato un po' un weekend perfetto.
Vabbè, raccontiamo in retroscena ai nostri ascoltatori. Scusami, Chiara Di Paola.
Hai organizzato tu?
No, io non ho organizzato nulla.
Neanche chiesto, per favore, Chiara, organizziamo questo weekend perché voglio imparare a sciare. Cosa decisa, credo, a dicembre.
Eh sì, ma pure prima,
forse
temo.
Prima. E ovviamente poi mi ha dato buca perché doveva lavorare. Sabato ha nevicato, passeggiatina romantica sotto la neve, arrosticini al fuoco, giochi di società, cose carine così. Domenica giornata splendida, aveva nevicato il giorno prima, quindi una sciata stupenda. E il mio Riccardo Cotumaccio stava a lavorare, così dice.
Lo dimostrano anche le immagini che hai visionato tramite i miei social.
Tu invece non sei meteoropatico, anzi, la pioggia ti mette quasi il buon umore.
Sì, senza ombra di dubbio, però ho scoperto, questo interessa molto anche secondo me agli ascoltatori che possono rivedersi o meno anche in questo mio racconto, che se c'è una piccolissima motivazione di tristezza in una giornata profondamente nuvolosa, lì anche io tendo a subirlo il meteo. Invece se sono di base felice e mi sveglio di buon umore, anche la pioggia è un'occasione. Cioè, oggi
vabbè, che vuol dire?
Sono venuto
discorso
in bicicletta, io ho accolto la pioggia, no? Cioè mi sono messo il berretto, soffracico, come si dice qua a Roma, le jeans completamente zuppi.
Sì.
Però sono stato comunque felice di godermi un lato della nostra terra, un lato che va accolto e che noi esseri umani invece con l'ombrellino tendiamo ad escludere, no?
Poveri noi scemi che giriamo con l'ombrello sotto la pioggia.
Senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
Ma è tempo di iniziare con la nostra scaletta redatta dall'ottima Chiara Di Paola e quindi partiamo con la giusta notizia.
La giusta notizia. E la nostra giusta notizia di oggi riguarda ovviamente la tregua in Medio Oriente, per quanto fragile, per quanto problematica, però insomma non possiamo non scegliere questa come giusta notizia, visto che proprio la pace insieme ai diritti, all'ambiente, alla parità di genere è uno dei valori fondamentali della nostra trasmissione, che cerca di raccontare appunto un mondo più giusto e di farlo attraverso la voce dei più giovani. Arriveranno oggi tanti podcast e contributi anche da studenti e studentesse delle scuole italiane. Tregua innanzitutto per Gaza dai bombardamenti israeliani, tregua per i 3 ostaggi israeliani, le 3 ragazze liberate, per i loro familiari, tregua per le 69 donne e 21 minorenni palestinesi riconsegnati in cambio. Non è stata tregua invece per i 19 palestinesi morti nelle 3 ore di ritardo con cui è iniziata la tregua, è entrata in vigore appunto 3 ore più tardi del previsto, perché lo stop alle armi era previsto per le 8:30 di ieri mattina, ma Hamas non ha fatto arrivare in tempo la lista con i nomi dei primi ostaggi da rilasciare, arrivata alle 11:15, e quindi si uniscono ai quasi 47.000 morti secondo i calcoli palestinesi, ma secondo l'ANSET sarebbero molti di più, in una Gaza completamente distrutta. Si tratta tratta, come dicevamo, di una tregua veramente molto fragile, appesa alla buona volontà da un lato di Hamas, dall'altra di Netanyahu, supportato dalla furia ideologica dell'estrema destra religiosa che vuole riprendere la guerra per conquistare Gaza. E appunto il governo israeliano è infatti profondamente diviso, perché l'estremista Ben-Gvir si è dimesso assieme agli altri due ministri del partito Potere Ebraico in protesta contro quella che definiscono la capitolazione, e anche un altro ministro oltranzista, Smotrich, lancia proclami bellicosi: se l'esercito non rilancia l'offensiva e non rioccupa Gaza, dice, farò cadere il governo. L'accordo prevede che ogni giorno del cessato il fuoco sia consentito l'ingresso a Gaza di 600 camion carichi di aiuti umanitari, 50 dei quali dovrebbero trasportare carburante. Intanto arrivano le immagini del genocidio compiuto. Le Nazioni Unite calcolano che sia stato danneggiato o distrutto l'85% degli edifici di Gaza, quasi 9 case su 10 non ci sono più, oltre 1.9 milioni di persone, quindi il 90% della popolazione non ha un posto per dormire. Secondo gli ultimi calcoli, come riporta il Corriere della Sera questa mattina, ci sarebbero 50 milioni di tonnellate di detriti, e per portarle via, come stimano le Nazioni Unite, serviranno 14 anni e $1.5 miliardi di dollari. Insomma, per ricostruire Gaza serviranno 40 miliardi circa, secondo le stime. Nascoste sotto i detriti ci sono 7.500 tonnellate di ordigni inesplosi.
Questa è la notizia del giorno. Auguriamo ovviamente il meglio alla popolazione palestinese per quanto riguarda i prossimi anni, sperando che non debba subire nuovi attacchi. Questa invece è la prima canzone di oggi ed è un gran brano di Cesare Cremonini, Ora che non ho più te.
Ora che non ho più te, lo sai che non riposo mai, mai.
Sempre l'approfondimento sulla musica rap e hip hop, la palla passa alla redazione di Torino al nostro Nasty Mike per la consueta WhatsApp.
Bentornati su WhatsApp, la selezione delle uscite più interessanti della settimana. Io sono Nasty Mike e questa è Hot Block Radio. Logic, noto rapper e produttore statunitense, ha recentemente pubblicato il suo nuovo album intitolato Aquarius 3. Questo progetto segna un ritorno alle scene musicali dopo il suo precedente annuncio di ritiro del 2020. Aquarius 3 si compone di tracce che esplorano temi personali e introspezioni sulla carriera e la vita privata dell'artista. L'album presenta una combinazione di brani energici e pezzi più riflessivi, offrendo una panoramica completa delle capacità artistiche di Logic. La produzione dell'album mantiene l'essenza del suo suono caratteristico, con beat che fondono elementi più classici ed influenze più moderne. L'uso di campionamenti e melodie orecchiabili crea un'atmosfera nostalgica, pur mantenendo la freschezza di oggi. In Aquarius 3, Logic affronta temi come la paternità, la fama e la ricerca di felicità.
Album in the cut, no camera, I wonder what the outcome. Push the keys like a piano. You always had the sight, you always had it, you had the vision to make it right. Trying to get it right, don't overthink it right. Don't overthink it, just do it, homie, you stand right.
Aquarius 3 rappresenta un capitolo significativo nella discografia di Logic, segnando il suo ritorno con un progetto che bilancia introspezione e abilità lirica. Aquarius 3 mette in evidenza la crescita professionale e personale di Logic. Enigma, rapper sardo noto per la sua versatilità, ha recentemente pubblicato il suo nuovo album intitolato Cloaca. Questo progetto segna un ulteriore passo avanti nella sua carriera, consolidando la sua posizione nella scena hip hop italiana. Cloaca si compone di tracce che spaziano tra diverse sonorità, evidenziando la capacità di Enigma di adattarsi a vari stili musicali e a unirci melodie molto orecchiabili. L'album presenta una fusione di elementi tradizionali del rap con influenze più moderne, creando un sound unico e riconoscibile come nello stile della vecchia Macete.
Il tempo che passa fa spiccare il volo a ciò che battezzavi carcassa. Da quando in petto il battito.
In Cloaca Enigma ha collaborato con diversi artisti di spicco, arricchendo ulteriormente il progetto. La produzione dell'album è curata principalmente da Kaizen, collaboratore di lunga data di Enigma. Le basi variano da atmosfere con influenze più elettroniche a pezzi più melodici. I testi di Cloaca affrontano una vasta gamma di temi, dalla critica sociale all'introspezione personale. Enigma utilizza metafore e riferimenti culturali per esprimere le sue idee, dimostrando una maturità artistica e una profondità di pensiero che lo distinguono nella scena rap italiana.
Le tenebre maneggio, le pare che corteggio. Knockout, knockout, dopo i conti c'è il conteggio. Lo sai che son contento, contatto, corteccia. Ragiono sul possesso, un concetto di sconcerto. Le lettere richiamano la parola sostegno. Il fegato nel piatto e il mio pasteggio. Le ombre che mi chiamano, oddio, patteggio. Un bel famica, un ex dei tuoi bei cani da passeggio. Presentimenti, son messaggeri come gli apostoli. Mi trovi dalla parte di chi cerca un ruolo, un posto qui. Testa che mi fuma tipo Stromboli. Io luce che ti cade dagli occhi come la Toffoli. La luna in cielo e mezza e sembra un'amaca. Vorrei farci una siesta con una mujer di Malaga. Vestito dal sarto di Panama. Tentano di fermarmi come Baba Man. Tra mille cose che non sai, vedi una mano in mezzo al buio.
In mezzo al buio.
Cercare gioie nei tuoi guai. Per te non lo farà nessuno.
Mai nessuno.
Vogliamo tutti qualcosa in cui credere. Abbiamo tutti qualcosa da chiedere. Chiedi la cenere. Chiedi alle tenebre.
Busta Rhymes, leggendario rapper e pioniere dell'hip hop, ha recentemente pubblicato il suo 12° album in studio, Dragon Season: The Awakening.
And we gon' show you everything you need to do. Feeling good when I give all my praise to you.
L'EP si compone di 6 tracce che mettono in evidenza la versatilità e l'energia distintiva di Busta Rhymes. L'unica collaborazione presente nell'EP è quella con YG Marley nel brano Treasure and Gold, che aggiunge una dimensione più reggae pop al progetto. Le tracce dell'EP spaziano da brani energici a pezzi più riflessivi, e Busta Rhymes dimostra la sua abilità nel combinare liriche potenti con produzioni coinvolgenti, il tutto mantenendo la sua firma stilistica che lo ha reso celebre nel panorama hip hop mondiale.
And I just wanna give all my thanks to God every day. And I just wanna give all my thanks to God in every way.
Make sure you know that we're gonna always strive for perfection so we can shoot for the moon and land on the stars every day.
And we gonna show you everything you need to do. Feeling good when I give all my praise to you. Nobody that can ever take me from you. And I could bring you to the light from the sharks, oh no, no. But in this world, everybody plays a role. And I'm just here to make sure you don't sell your soul. Please don't sell your soul. And it's worth more than treasure and gold.
Shark fire, we're so sang, we're Anna. We don't deal with politics, Everett Tiaga.
World boss free.
I'm making me Gaza. Big dirty ratchet clip banana. Snap on them on shot you from the veranda. Put it on your face until you favor iguana. Also with Italy, don't have Piazza. Me money and we champ down in the plaza. Hey, why don't move a muscle, don't know that less a one die. Everybody's got to want to see how the shot fly. Super shot at the ball, can't defend it, no, I try. Me if I'm ready to see now, I'm on the Wi-Fi. Now they bully them, look you, coming like sci-fi. Shot in front of your friend, tell the whole of them bye-bye. All of them are watching spirit, floating up sky high. Your family about, tell the whole of them I dry.
Per promuovere l'uscita dell'EP, Busta Rhymes si è esibito al Tonight Show starring Jimmy Fallon, presentando i brani Unleash Me e Do the Buzz a Buzz parte 2, oltre al suo celebre verso il Look at Me Now. L'esibizione ha messo in luce l'energia travolgente e la capacità di coinvolgere il pubblico propria di Busta Rhymes.
And I'm just here to make sure you don't sell your soul. Please don't sell your soul. And it's worth more than treasure and gold.
Dragon Season The Awakening rappresenta un solido contributo alla discografia di Busta Rhymes, evidenziando la sua capacità di rimanere rilevante nel panorama musicale contemporaneo.
Make sure you know that we're gonna always strive for perfection so we can shoot for the moon and land on the stars. Every day. Make sure you know that we're gonna always strive for perfection so we can shoot for the moon and land on the stars. Every day.
Avete ascoltato WhatsApp, la selezione delle uscite più interessanti della settimana. Io sono Nasty Mike e questa è Hot Block Radio.
La giusta frequenza è la voce dei giovani per un mondo più giusto. E a proposito di giovani, gli studenti e le studentesse del liceo Anco Marzio di Ostia hanno dato vita a Radio Eco Marzio, una bellissima radio scolastica realizzata insieme a noi di Fondazione Media Literacy grazie a un finanziamento del PNRR. E, analizzano fatti di attualità, realizzano il racconto della propria scuola, ma non solo. Oggi ci andiamo ad ascoltare le loro riflessioni, anche la sintesi del caso PD di questo il podcast di Radio Eco Marzio.
Mettendo da parte tutte le speculazioni del caso, riducendo la faccenda all'osso, si potrebbe affermare che Puff Daddy abbia abusato sessualmente, insieme a volti ignoti, di dozzine di persone. Le prove consisterebbero in fotografie e video che ritrarrebbero degli stupri di individui storditi da alcol e droghe da parte di Puff Daddy. Questi macabri eventi si sarebbero verificati durante gli white parties, ossia feste esclusive organizzate da TD.
Ma chi è PDD? Sean Combs è da lungo tempo una figura di spicco nella cultura pop americana. Fu il fondatore della Bad Boy Records negli anni 90, che ha dato la possibilità di affermarsi a grandi musicisti come Notorious B.I.G. Combs ha contribuito a plasmare il genere rap ed ha costruito un impero multimiliardario che ha provocato segni anche nel mondo della moda, grazie al brand da lui creato. Andando avanti con gli anni, Diddy ha guadagnato numerosi riconoscimenti, come svariati Grammys, ed ha collaborato con una grandissima quantità di artisti, consolidando il suo ruolo in tutto il settore della musica.
Nel novembre del 2023, Cassie Ventura ha intentato una causa contro Diddy, accusandolo di comportamenti inappropriati durante la loro relazione, iniziata quando lei aveva 19 anni. La causa ha rivelato dettagli inquietanti, tra cui diverse accuse di violenza durante dei party conosciuti come Freak Off, ovvero delle feste alimentate da sostanze stupefacenti in cui le vittime erano costrette a compiere azioni contro la loro volontà. Sebbene Diddy abbia rapidamente risolto la causa, ciò ha innescato un effetto domino, portando altre donne a farsi avanti e condividere esperienze simili, amplificando il numero di testimonianze. Nel 2024, le autorità federali hanno incriminato Diddy con altre accuse, tra cui l'associazione a delinquere e il racket. Sostiene che Diddy operasse un'organizzazione criminale che facilitava abusi. Testimonianze da parte di ex collaboratori e dipendenti suggeriscono che alcuni di loro potessero essere complici nell'organizzazione di queste attività illecite, complicando ulteriormente la narrativa attorno alla sua ascesa al successo. Diverse donne hanno denunciato aggressioni e comportamenti violenti da parte di Diddy risalenti agli anni 90 e 2000. La testimonianza di Crystal McKinney e April Lampros ha evidenziato un pattern di comportamento, con Lampros che ha descritto la sua relazione con Diddy come estremamente violenta. Un'ulteriore indagine ha rivelato altre accuse di violenza risalenti agli anni 80, confermando e delineando un modello di intimidazione e controllo. Le accuse hanno portato a un significativo backlash, con marchi che si allontanano da Diddy e diverse discussioni sull'eventuale complicità dell'industria e dell'intrattenimento, che ha in qualche modo consentito questo genere di comportamenti. Sono state fatte analogie con altri casi simili, come quelli di R. Kelly e Harvey Weinstein, suggerendo un possibile risveglio culturale nell'industria in cui le voci delle vittime stanno finalmente trovando ascolto. Diverse sono le celebrità che hanno iniziato ad esprimere la loro indignazione, chiedendo una maggiore responsabilità e trasparenza nelle relazioni professionali e personali nell'industria.
I cantanti che hanno provato a far emergere la questione, descrivendo nei loro testi le situazioni verificatesi alle feste di P. Diddy. Ad esempio Eminem, con la sua canzone Fuel. In questo brano il rapper sbaglia appositamente lo spelling della parola rapper, trasformandola nella parola stupratore, facendo riferimento a P. Diddy. Nella seconda strofa fa riferimento con la parola essays agli abusi sessuali e nell'ultima parte dà il colpo di grazia ammettendo di aver tolto una P alla parola rapper, rivolgendosi a P. Diddy. Altri due casi di cantanti che accusano Puff Daddy sono Katy Perry con il brano Bon Appetit, descrivendo come si svolgessero realmente i banchetti delle feste di Puff Daddy, ossia trasportando persone nude sui tavoli al posto del cibo, in questo caso lei stessa. E nella canzone Yummy di Justin Bieber, che cerca di raccontare come fosse stato costretto sessualmente da P. Diddy.
State ascoltando la giusta frequenza. State ascoltando la giusta frequenza.
In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
Che bravi questi ragazzi dell'Anco Marzio, scuola a cui tengo molto. Abbraccio la favolosa Nicoletta De Simone, che è ancora lì al comando della struttura. Ciao Nicoletta!
Sì.
Ottimo!
La mia prof preferita, si può dire. Dai, diciamolo.
Sì, le vogliamo bene, dai.
Va bene, ci prendiamo una pausa musicale e poi torniamo ancora alla voce dei giovani per un mondo più giusto.
Non rifatta, morbidissime labbra, ambra. Ne mi incolla se parla, non vuol farmi da mamma o balia. Sceglie come essere bella, se ne fotte di Kylie e Kendall. Le ha già fatto una guerra, senza arrendersi mai se stessa. Lei non crede all'oroscopo, non vuole attenzioni che costano. E io cado sul morbido, se mi vuole le sue mani mi mordono. Io e lei, nel vuoto cosmico, X-ray, vedo dentro l'involucro. Mi piacciono di lei le cose che non conosco, mi piacciono di lei e ora che... Dovrei darle un nome. Poi perché? Una costellazione che svanisce all'alba. Lei è chissà dove. Vuole le faccia, né da padre né papà, graffia. Niente mode al suo gusto, sa che il lusso è un gioco, un guscio. Ama il sesso ed è sporca, senza il senso di colpa, scotta. Goda da avermi attorno, non ne ha mica bisogno, in fondo. Non è mia, non sono suo, ma quando siamo assieme siamo solo noi. Emorragia, lacrime fluo, cercare di alleviare il male come puoi. Quello che facciamo non è un contenuto,
privo di emozioni, tutto è contenuto. Non ha rinunciato alla sua fantasia, butta fuori senza strategia.
Ora che avrei la certezza, poi perché lei è come una festa che finisce all'alba. Lei è chissà come. Accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che esista lei, ma è uno che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.
State ascoltando,
state ascoltando
la giusta frequenza,
la giusta frequenza, la giusta frequenza,
state ascoltando la giusta frequenza
in diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
Non importa se sono ricco e un altro casino, io mi ci fico.
E di recente si è concluso anche il progetto GIAR, Gender Equality and Anti-Discrimination for Rom, finanziato dal programma CERV della European Commission e realizzato in Italia, Belgio, Romania e Bulgaria con l'obiettivo di promuovere la cultura della parità di genere. Ecco, anche noi con Mandragola Editrice e con Zainet siamo stati partner di questo progetto voluto da Arci Solidarietà, che ha utilizzato lo strumento della radio come connettore e moltiplicatore delle tematiche affrontate nel corso del biennio. Quindi attraverso il network di Amo Radio le varie redazioni coinvolte hanno potuto realizzare podcast, trasmissioni radiofoniche per superare confini, stereotipi e barriere. Questo è il podcast realizzato in occasione dell'ultimo incontro, in cui abbiamo chiesto ai presenti quale fosse secondo loro lo stereotipo più diffuso sulla comunità Rom.
Lunedì 11 dicembre, nella splendida cornice di Villa Altieri, si è tenuta la conferenza finale del progetto GEAR Europe, con le partner di Romania, Bulgaria, Belgio e Italia. Un pomeriggio di lavoro e di confronto sulle politiche e sulle attività della società civile per l'empowerment delle persone Rom e per il contrasto alle discriminazioni. Un'occasione per approfondire un tema troppo spesso strumentalizzato e per incontrare le protagoniste di questo percorso europeo.
Cosa pensa la gente della comunità Rom che non è vero?
Tra le tante cose c'è sicuramente la leggenda che i Rom rubano i bambini, e questa è fortemente condivisa nell'immaginario comune.
Credo che le persone abbiano tantissimi stereotipi e pregiudizi semplicemente perché non hanno mai incontrato, non hanno mai fatto attività, non hanno mai conosciuto le persone Rom, e quindi hanno delle idee che sono assolutamente sbagliate.
Che sono un mondo completamente a parte e che non possono essere collegati ed inclusi al 100%, invece non è così.
E
purtroppo ci sono tanti stereotipi che riguardano la comunità rom. Allora, forse il più comune è che riescono a vivere attraverso degli espedienti. Ci può essere semplicemente chiedere un contributo, chiedere l'elemosina, o ancora peggio, qualcuno pensa che i rom possano rubare. Non condivido questa affermazione, però è uno degli stereotipi forse più comuni.
Grazie.
Mi sono gli stereotipi sulla comunità romanese. Io ho scritto un libro che si chiama Sinti 10 cose che dovreste sapere, che è sugli stereotipi della comunità romanese. Gli stereotipi più comuni sono quelli che i rom rubano i bambini, che sono nomadi per cultura, che non si vogliono integrare, quando invece scientificamente vengono abbattuti quotidianamente. I rom rubano i bambini? Renato De Gambini ha scritto un libro che si chiama La zingara rapitrice, dove analizza oltre 100 casi di rapimento sui additati alla comunità romanese, quindi rom e sinti, e non uno, né che sia uno, è stato mai giudicato la magistratura in quanto vero. I rom rubano i bambini oppure i bambini vengono tolti ai rom? Questa è la vera domanda. Per quando invece la statistica dice che un rom, nato rom, ha il 61% di possibilità in più di essere dichiarato adottabile, quindi viene preso alla sua comunità. Questo è uno dei tanti stereotipi, e ce ne sono veramente a decine, a centinaia, sulla scientificità. I rom sono tutti criminali, quando invece esattamente lo stesso, dati dell'Istat, sono esattamente gli stessi numeri in criminalità tra le comunità romanesse e le comunità italiane, eccetera eccetera eccetera. Talmente tante da abbattere. Quello che dico spesso è: tutti credono di sapere tutto sui rom e sinti, salvo scoprire la maggior parte dei casi di non sapere niente.
La gente pensa dei rom che chiedere l'elemosina o rubare faccia parte della cultura dei rom, e quindi questo è uno dei più grandi stereotipi, secondo me, ed è uno stigma difficile da togliere, perché tuttora adesso quando parli con persone che sono colte, in realtà, quindi non ti aspetteresti neanche che loro abbiano questo pensiero, dico: i rom sono nomadi, ma che bello, no? Sono liberi. Quindi spesso rimango un po' basita, perché non conoscono poi quello, la realtà di quel popolo, non conoscono che intorno a loro ci sono persone che fanno lo stesso mestiere loro, che sono artisti, che sono avvocati, che sono politici, eccetera eccetera, e sono rom. Quindi per loro il rom è solo quello che vedono all'angolo della strada.
Immagino che molte persone, soprattutto in Italia, poi non so negli altri paesi, immaginano che la maggior parte o quasi la totalità delle persone rom si dedichino ad attività illegali, immagino, come per esempio furti, che tendano a non evitare forse uno scambio culturale con il paese dove si trovano. Sì, penso che questi principalmente siano gli stereotipi.
Cosa pensa la gente della cultura rom? Secondo me la gente comune la cultura rom non la conosce, e questo è un grande peccato, perché io penso che la cultura rom, come la lingua romanescu e tutte queste peculiarità, debbano essere dei valori aggiunti, delle cose in più. Invece molto spesso, soprattutto in Italia, diventano l'unica cosa, l'unica tradizione, l'unico valore che questa comunità ha, in mancanza di tutti gli altri, e tutti gli altri mancano perché le persone non vengono messe nelle condizioni di averli. Facendo l'esempio della lingua, il romanesco non deve essere l'unica lingua che un ragazzo, una ragazza rom conosce, ma deve essere la lingua in più che conosce rispetto all'italiano e l'inglese, che per esempio si imparano in un percorso scolastico in cui questa persona deve avere diritto di accesso.
In Bulgaria there are a lot of stereotypes regarding the Roma culture. Maybe the most popular ones are that they are living on social services, they don't want to work, which is actually not true. Another stereotype is that they are dropping out of school very early because of the early marriages, but again this is typical only for some clans of Roma people, but not for all of them. And basically, these two are the main stereotypes.
Te tesa kradljivi i kato narod sa loši.
It is that these people are stealing, usually they are stealing, and that they are bad people as a community.
Il vivere di illeciti è una cosa che assolutamente bisogna contrastare e che bisogna smentire, soprattutto molte figure istituzionali così come influencer o rappresentanti del mondo rom ci stanno aiutando e stanno aiutando la popolazione a superare questo stereotipo, a vedere le persone appartenenti alle popolazioni rom, sinti e camminanti come risorse, come capitale umano uguale a quello, insomma, la popolazione residente nelle nazioni che hanno la fortuna di ospitare queste comunità. Quindi come possiamo superare questi stereotipi? Favorendo l'accesso di queste persone all'istruzione, a soluzioni abitative stabili e supportate dalla politica e delle associazioni che lavorano con la politica per favorire il benessere di queste popolazioni.
Purtroppo oggi ci sono molti luoghi comuni e stereotipi sui rom. La società è un po' anche avvelenata, no? Dalla falsa informazione, dalle fake news che girano, quindi purtroppo ancora molte persone pensano male dei rom, ma semplicemente perché non li conoscono e non conoscono la loro cultura, che è una storia millenaria e bellissima. Quindi, rispondendo alla tua domanda, direi che purtroppo anche dai sondaggi, insomma, la popolazione rom è ancora molto odiata, ma semplicemente perché non è conosciuta, perché non c'è la volontà di integrarli realmente.
Se loro gli offrissero aiuto, una casa popolare, fargli documenti e metterli a un lavoro, vi garantisco che non andrebbero mai a rubare o fare certi casini. Ciao e buona giornata.
Questa è la giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza.
Mamma, mamma, mamma.
La di daddy, we like to party. Sono troppo curioso, siccome ti chiami. Se non me lo vuoi dire, vabbè, neanche mami. Il mio non me lo sai, ma vabbè, neanche papi. Che bomba il tuo vestito, deve essere un marmi. Che stile lo stiletto, che calpeste marmi. Detesto quel detector, io non porto armi. Tutte queste bunny sballano per i money. Shot dopo shot dopo shot come un killer. Avevo già un loft delle crib, ma una villa. Ora sono al top, vengo dalla via. Da quando ti guardo dico, mamma mia.
Baby, come fa? Te lo dico fra un attimo. Invece sono un angelo.
Andiamo via da qua.
Ti facevo più romantico. Ma quando ti ho davanti mi restano due parole.
Mamma mia, mamma mia.
Mamma mia.
Mamma mia, mamma mia.
Mamma mia.
Mamma mia, mamma mia.
La rirari, we like to party. Ha preso fuoco il cappotto di Marni. In i mini mani mo scelgo la mia hook. Ma accompagni dentro il bagno del one hook. Labbra su pa giù si sanno di confermo. Pussy caput mundi, you baby, confermo. Disco pompi, due nica all'uno. Una statua dai capelli blu, una Kate Moss che dice why. Shot dopo shot come un killer. Muovilo così finché fa una scintilla. Tu se vuoi rose devi metterti in fila. Vuoi la gila, ula e ma sono io la sua pupilla. Te lo dico fra un attimo.
Io sono una star.
Invece sono un angelo.
Andiamo via da qua.
Ti facevo più romantico.
Ma quando ti ho davanti mi restano due parole. Mamma mia, mamma mia.
Mamma mia.
Mamma mia, mamma mia.
Mamma mia.
Mamma mia, mamma mia.
Mamma mia.
Ma quando ti ho davanti mi restano due parole. La di daddy, we like to party.
La di daddy, we like to party.
La di daddy, we like to party.
Oh mamma mia, sì, quando mi guardi.
Gentlemen. La di daddy, we like to party. Ladies.
La di daddy, we like to party.
Tutti.
La di daddy, we like to party. Oh mamma mia, sì, quando mi guardi.
Baby, come va?
Te lo dico fra un attimo.
Io sono una star.
Invece sono un angelo.
Andiamo via da qua.
Ti facevo più romantico.
Ma quando ti ho davanti mi restano due parole. Mamma mia, mamma mia.
Mamma mia.
Mamma mia, mamma mia.
Mamma mia,
da quando ti ho davanti.
Mamma mia. Facciamo una pazzia.
15:46 sulla giusta frequenza, Riccardo Codomaccio con voi, Chiara Di Paola. Abbiamo ascoltato una delle nostre ultime rubriche, ma adesso è tempo di concentrarci sulle notizie. Mi ci porta la stessa Chicchi Diva. Leggo dal sito di Zai.net che cosa?
Beh, le novità che potrebbero riguardare la scuola, almeno quelle che ha annunciato Valditara, sono varie e le voglio analizzare con te. Voglio capire quali ti convincono e quali no. Sei pronto? Partiamo dalla scuola primaria. Secondo quanto ha dichiarato Valditara, dal prossimo anno, lo riporta anche il quotidiano La Repubblica, si dovrà introdurre lo studio della letteratura fin dal primo anno. L'obiettivo è quello di imparare a scrivere bene con testi semplici come Filastrocchio o Scioglilingua, oltre a poesie di Saba, Govoni, Pascoli, Gozzano e Penna da imparare a memoria. Ma accanto alle poesie ci sarà spazio anche per gli haiku e per i primi accenni di epica classica, mitologica greca e orientale e saghe nordiche. Approviamo?
Ma cosa si intende per saghe nordiche? I vichinghi?
Odino, no? Quelle leggende, quei miti. Proprio non l'hai studiato e non li conosci.
Odino? Ma chi è Odino?
È un personaggio della mitologia nordica.
Vabbè, quindi...
quindi essenzialmente più filastrocca, i giornali l'hanno riassunta così, più poesie a memoria, più letteratura, sin dal primo anno delle elementari.
Devo capire, quali sono le saghe nordiche?
Cosa sono le saghe nordiche? Ma sono quelle, Odino, non hai mai sentito parlare di Odino?
Saghe nordiche, antiche saghe, miti nordici, no. Vabbè, roba norvegese, islandese.
Sì, ma te stai a soffermare.
Io voglio capire cosa sono le saghe nordiche.
In generale, per la poesia e la letteratura
e poeti nella Scandinavia medievale. Ma come, vogliono fare i popoli italici?
Perché sono miti, capito? Cioè c'è tanta mitologia, non solo quella greca, anche quella nordica, europea. Non ti
penso
piace?
Anche a Ildebrando.
Ma perché stai mettendo Emanuele?
Perché so qual è il prossimo step. Conosco il prossimo step.
Più musica già da piccoli. La disciplina viene già insegnata nelle classi, ma l'idea sarebbe quella di aumentare l'impegno per suonare insieme e cantare in coro. A questo, bello, racconta così. Valditara, hanno lavorato ad esempio esperti come il violinista Uto Ughi. Verrà stimolata approviamo?
Guarda, più musica, sì, più coro, musica, bambini, sono d'accordissimo. Bello, più no? Musica mi piace. Pure i cori sono meravigliosi, specialmente quando si esibiscono nelle chiese, per esempio. Mi piace moltissimo.
Ecco perché no, secondo me invece è molto carina questa idea, anche perché spesso bambini e bambine non hanno modo di interfacciarsi con la musica, con uno strumento, anche perché insomma è anche abbastanza costosa come attività. Invece che la scuola offra questa possibilità, magari non solo il flautino, può essere un'occasione sicuramente carina. E poi veniamo a noi, caro Cotumaccio, verrà stimolata anche la letteratura, la lettura della Bibbia, indicazione tra le più discusse, per rafforzare le conoscenze delle radici della cultura italiana.
Più Bibbia?
Più lettura della Bibbia, però anche in termini culturali, dice.
Guarda, io ti dico una cosa, la Bibbia è indubbiamente il best seller più importante della storia dell'uomo.
E questo ce lo dicono i dati.
Però io proporrei, sai come io provo un grande fascino nei confronti del cattolicesimo, dei Vangeli, pur non essendo io un fervente cattolico. Vorrei vedere riproposta la Bibbia in un contesto più fruibile per
più
i ragazzi.
Laico.
No, più fruibile. Vorrei rivederla semplicemente in una riedizione più fruibile. Cioè, leggere la Bibbia,
se è considerato un libro sacro, si presume
chi se ne frega,
Bibbia, non è che lo puoi cambiare, che vuoi fare?
Sto dicendo
una
di cambiare. Sì, esatto, non sto dicendo di stravolgerne il linguaggio, ma di rimodernare e riassumere.
Non si può fare.
Oggi come convinci?
Ma cosa sta dicendo
Guarda, io sto leggendo l'Odissea. La sto leggendo. È difficile anche per un intellettuale come il sottoscritto. Ascoltami. Vogliamo renderli fruibili o no questi grandi testi? Vogliamo modernare, ammodernare il linguaggio?
Ci sono anche, no, quei libri che raccontano le storie della Bibbia per bambini, così come l'Odissea e l'Iliade per bambini.
Tu sei contraria?
Tu dici proprio, sì, certo.
Sì, no, certo. No, tu no, pretendi che un sedicenne legga la Bibbia per come è scritta, che legga i Vangeli.
Certo.
Sì, ma il linguaggio a volte è pesante, capisci che è pesante?
Ma certo che è pesante, ma tu vuoi una società che semplifichi tutto, che renda tutto molto banale, veloce e immediato, oppure serve un po' di fatica per capire
questo
la letteratura,
un buon dibattito,
l'arte e apprezzarla? Ecco,
no, dico che non tutti hanno i mezzi per leggere al meglio quei
testi. Ma ce l'hanno sempre avuti,
cioè, la Divina Commedia, ma te l'hai letta?
Ma
tu l'hai letta la Divina Commedia?
All'università.
L'hai studiata,
sì,
che è diverso.
Sì.
Io vorrei che le generazioni del futuro si avvicinassero spontaneamente anche extra scuola a questi testi. Come non te la puoi leggere? Lo vedi? Tu ti imponi dei limiti.
Ma certo, perché è un linguaggio, è un testo di altri tempi.
Si fanno i remake dei film, perché si possono fare i remake dei grandi testi?
Ma no, non è vero, ma si possono fare, cioè se tu vuoi dare una lettura dell'Odissea, dell'Iliade, anch'io mi leggerei una parafrasi dell'Iliade e dell'Odissea, però detto ciò deve rimanere lo studio e anche il valore di un po' di fatica nello studio, non ti si può dare la pappartella fatta, capisci? Anche perché altrimenti non ne apprezzi la bellezza, la musicalità, tanto più quando parliamo di linguaggio.
Leggere in prosa è complesso, dico soltanto rendiamo più fruibile tutto quanto, maggiore
anche
fruibilità, maggiore conoscenza.
Vogliamo essere licenziati? Cotumaccio?
No,
possiamo cambiare base musicale. Poi c'è un'altra novità, la reintroduzione opzionale del latino all'interno delle scuole medie, che da cui era stato abolito nel 1978. Lo si potrà studiare dalla seconda media, non sarà più una materia extracurricolare, ma curricolare, con un'ora a settimana inserita nell'orario delle lezioni a scelta della famiglia. Sì o no?
Ti dico di sì. Ti dico di sì, voglio sorprenderti.
Come mai? Sei sicuro? Non vuoi entrare in polemica con me?
Voglio entrare in polemica con te, voglio fare del contraddittorio, carissima Chicchi Lipa.
Mamma?
Sì.
No, io pensavo che insomma su questo tu fossi...
Sui popoli italici? O su...
sullo studio del latino?
Ah, sul latino, scusami. Ma certo, no, confermo il sì.
Ti va bene?
Assolutamente sì.
Il latino dalla scuola media.
Ma ti dico di più. Il latino però anche là contestualizzato per le medie.
Cioè, facciamo un in italiano e un latino, magari
ma
in
inglese. No, dico che magari ci fermiamo alle declinazioni di qualche termine, di qualche parolina.
C'è questo nuovo metodo.
Sì.
Che
qual è?
Erber, qualcosa del genere. Per cui si studia il latino e il greco antico come se fossero delle lingue vive, quindi come se fossero l'inglese. In pratica si inizia a parlare, si fa tantissimo lessico, ma mi dicono i professori e le professoresse che lo stanno applicando che insomma non è che sta avendo proprio ottimi risultati. Il latino non si impara in quel modo, dicono. Ma secondo me potrebbe invece essere un'idea.
Beh, latino e greco sono lingue, specialmente il greco, molto complesse. Imporre alle medie, mi rendo conto che forse è un po' ambizioso.
No, non dice imporre, dice che possono essere inseriti in alcuni indirizzi delle medie, cioè in alcuni indirizzi, in alcune scuole, però è una materia curricolare, capito? Già adesso alcuni lo insegnano, però non fa media. Invece diventa proprio una materia anche in pagella. Non lo so, forse è presto alle medie.
Forse un po' presto.
Forse
dai.
È presto.
Per quanto io sia un amante del latino e delle lingue morte, cioè non tanto amante ma quanto fan, cioè secondo me ci devono essere, specialmente al classico, forse alle medie è troppo presto.
Va bene.
Dai, l'ultima voglio commentarla, dai.
Verrà abolita la geostoria.
No, che peccato.
No, senti, sono d'accordo. Ma che è la geostoria? Ma che materia è geostoria?
Non so neanche di cosa stiamo parlando, però.
Praticamente negli ultimi anni non c'era più storia e geografia.
Era un geostoria insieme.
In cui tu studiavi una geografia mixata alla storia, terrificante, in cui non imparavi bene nella storia e nella geografia. Sono d'accordo sull'eliminazione.
Però dopo cosa dice anche il pezzo? Gli studenti dovranno concentrarsi anzitutto sui popoli italici, sulle radici delle civiltà occidentali.
Finalmente. Non aspettavi altro tu, no?
No, ma voglio dire, popoli italici. Siamo stati dominati da tutti. Cosa vogliono dirci questi qua del Ministero dell'Istruzione?
Ma dove sta scritto? Ah, eccolo.
Civiltà occidentali, in particolare vicende dell'antica Grecia e di Roma, sui primi secoli del cristianesimo, sul Rinascimento e il processo. Io comunque do una notizia a Val di Dare, è già così, cioè quantomeno era già così all'epoca mia.
Beh,
cioè, se studiano prima i romani, poi i longobardi, poi i bizantini, l'impero romano d'Oriente, poi il Medioevo.
Anche perché se io dovessi rivoluzionare, ma non solo io, anche tantissimi ragazzi che insomma fanno parte della nostra redazione, rivoluzionare la materia storia, cosa faresti?
Se potessi rivoluzionarla.
Novecento. Studiamo il Novecento.
Non puoi partire dal Novecento.
No, non
puoi
partire, però devi finire bene sul Novecento.
No, quello certo.
Non arrivare a stento alla Seconda Guerra Mondiale. No.
Però sai che c'è, più ti avvicini al presente, più c'è il pericolo politicizzazione del messaggio.
Vale la pena correre.
Vale la pena correre, assolutamente. No. Poi trovi quello pro Unione Sovietica, quello pro fascismo.
Vabbè, ci saranno. Trovi quello. Saranno una loro idea.
Pro democrazia cristiana. Stare un po' a parte, tanto ci stanno comunque quelle persone, quindi possono mettere un pensiero simile anche.
Pure quando parli di altro.
Esatto, esattamente, esattamente.
Oh, permettimi di ricordare, prima di salutarci, che si è concluso si sono conclusi dei, perché siamo al plurale, bellissimi laboratori del podcast come strumento di didattica alternativa. Li abbiamo portati avanti con Fondazione Media Literacy all'interno dell'ISIS Zuccarelli di Pitigliano e di Sorano, tre corsi rivolti due a studenti, uno a docenti, con i fondi del PNRR. La scuola ha organizzato una settimana per la didattica alternativa, veramente fighissima. Complimenti alla scuola, perché c'erano tante materie interessanti, tanti esperti da fuori, quindi veramente una bella occasione per un paese anche piuttosto isolato come quello di cui vi abbiamo parlato, in Toscana. E questi corsi, quelli rivolti ai ragazzi, erano focalizzati sulle nuove competenze e i nuovi linguaggi educativi, mentre quello rivolto ai professori proprio sull'utilizzo del podcast come strumento didattico, quindi il podcasting, la strumentazione tecnica, il focus anche sulla scrittura dei contenuti parlati, sulle tecniche di speakeraggio, insomma tutti strumenti per mettere in atto le conoscenze apprese nella didattica tradizionale, però in modo un pochino più innovativo, ludico e attrattivo. Quindi insomma il feedback è stato veramente bello. Oggi invece comincia il progetto, insomma, Vesuviana è un progetto cinema, realizzeremo un cortometraggio insieme ai bambini e alle bambine del secondo plesso di Somma Vesuviana. Un vulcano di risorse sarà il titolo del cortometraggio, quindi il nostro Tommasone di Pierro alle prese con una mandria di bambini scalmanati. Vorrei una telecamera per poterlo vedere.
Bravo Tommasone, grazie Chiara Di Paola per la puntata di oggi, grazie al sottoscritto, pensate anche in cabina di regia.
Ti ringrazio anche da solo. Ma fai bene, ti ringrazio anch'io. Sì. Grazie.
Beh, l'appuntamento è a domani, sempre con te, se non erro.
Ma
amica mia,
pazzesco,
che meraviglia. Appuntamento con la giusta frequenza, sempre domani, dalle ore 15 alle ore 16, sulle frequenze di Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. Grazie ancora a voi che siete stati all'ascolto. L'appuntamento è a domani. Ciao.